Dio è buono.
Amen.
Dio è meraviglioso ed è straordinario e non c'è nessuno come Lui. C'è poco da fare, quindi gloria a Dio per questa mattina. Non so quanti sono qui per la... c'è qualcuno qui per la prima volta? Dora, sei qua con noi, Dora! Dio ti benedica, Dora! Benvenuta, benvenuta in mezzo a noi, Dora. Ho fatto ieri, sei la nostra eroina. Cioè, non ho mai visto persone lavorare come hai lavorato tu ieri, veramente. Dio ti benedica e grazie per tutto quello che hai fatto per la serata di ieri, che è stato un lavoro enorme.
Grazie a tutti quanti voi per
alzati, vieni, 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 sorella. Alzati, alzati,
no,
perché non ti sentiamo.
Siete sicuri? Sì. Vieni,
vieni. Ciao. Ciao.
La nostra eroina.
Grazie. E comunque, ho fatto con il cuore, veramente con il cuore. Anche, vabbè, io faccio il mestiere, quindi mi viene dato a... Mi viene di farlo sempre col cuore questo lavoro, perché è una cosa meravigliosa stare insieme, comunque stare insieme per qualcosa di bello che ci unisce, perché questo è il mio lavoro, la comunicazione, la partecipazione di stare tutti insieme e dare dignità a quel momento attraverso questo, attraverso la possibilità di appunto di amplificare. Quello è la parte bella dello stare insieme, ecco, del mio mestiere, perché altrimenti sarebbero solo cavi, roba elettronica, invece no, proprio è l'importanza di comunicare e di partecipare. Quindi ho partecipato, mi ha fatto molto piacere, così come oggi, e vi auguro a tutti quanti di godere uno dell'altro, di stare veramente sempre in comunione in questo. Vi ringrazio, io credo sia la nostra.
Sì, prova. Insomma, ok, gloria a Dio. So che avremo altre occasioni, Gianluca, altre occasioni chissà poi da qua quello che succederà.
Abbiamo dato un seme.
C'è stato un seme straordinario ieri sera, quindi la cosa più importante è stata quella, al di là dell'esibizione, quella la comunicazione del cuore, di Dio, nella vita delle persone, quanti erano lì magari ad ascoltare per la prima volta. È stata veramente una grande giornata, stancante, ma è stato bello, è stato efficace, e grazie a Dio per la grande. Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia, dai, apriamo la Bibbia nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, sento di condividere con voi queste parole. Per tanti anni ho avuto un dubbio nella mia vita, e alcune volte ho cercato di dissipare questo dubbio con alcuni studi, con alcune parole, alcune predicazioni, ma non avevo mai trovato qualcosa che in realtà desse una vera spiegazione, un vero significato a questo. E non so quanti di voi, leggendo questo passo della scrittura, vi siete mai chiesti come mai Giovanni Battista abbia dubitato di Gesù. Stamattina vorrei vedere insieme a voi qualcosa che riguarda questo aspetto della vita di quest'uomo che è stato un uomo straordinario. Gesù lo ha definito il più grande profeta dell'antico patto. Quanti di voi si sono sentiti a volte in colpa o si sono sentiti inferiori ad altri perché hanno cominciato a dubitare? È mai successo?
Tantissime volte.
Non di dubitare, perché credo che sia normale, ma il fatto di sentirsi a volte inferiori ad altri, perché magari qualcuno ha pensato: io non ho la fede del pastore, non ho la fede di quell'uomo di Dio, non ho la fede di quel tizio. Quanti di noi ci siamo sentiti molto spesso un po' inferiori ad altri, no? A volte come se Dio avesse figli di serie A e figli di serie B, o figli e nipoti, o come diremmo noi in Sicilia, figli e figliasce. No? E invece Dio non ha figli di seconda categoria. Amen?
Amen.
io sono figlio perché lui è nostro padre. E vorrei azzardare un'affermazione stamattina: Dio, prima di essere Dio per noi, è padre per noi. Prima è padre, poi è Dio nostro. Prima è padre e poi è nostro creatore. Prima è padre, perché questo è quello che Gesù è venuto a presentare. Abbiamo tanto da dire, però abbiamo poco tempo, credo.
Quanto? No, a mezzogiorno e mezza è tutta tutto tempo libero.
E dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Ora Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta, perché questo è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia ed egli preparerà la tua strada davanti a te. E in verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ricordatevi che nelle nostre comunità l'entusiasmo è sempre gratuito.
Amen.
L'entusiasmo non si paga, è gratis. Quindi se volete dire alleluia, amen, non vi preoccupate, non badiamo a spese, ok? Non abbiate paura di entusiasmarvi per il Vangelo, perché è la cosa più straordinaria che Dio ci ha lasciato. Non esiste un messaggio come il messaggio del Vangelo, che è la buona notizia.
Amen.
Sapete, in greco, nel testo greco, la parola Evangelo viene dal greco Evangelion o Evangelion, che significa letteralmente, questa espressione è un'espressione che in realtà non proviene dagli ebrei, viene dal greco. E questa parola, se noi studiamo questa parola nella cultura greca, nella letteratura greca, in realtà non era molto utilizzata. Se parliamo prima di Cristo, quindi parliamo della letteratura greca, parliamo dei filosofi, quindi 200, 300, 400, 500 avanti Cristo, in realtà non era molto usata. Questa parola ebbe la sua esplosione come utilizzo nel linguaggio comune della letteratura subito dopo la venuta di Gesù. E questa parola, proprio Evangelio, da cui noi prendiamo la parola, traduciamo la parola Vangelo, significa letteralmente buona notizia. Ma è qualcosa di più di una buona notizia. Nel testo greco, nel significato più intrinseco, significa letteralmente che è una tale buona notizia che è addirittura difficile da crederci.
È una buona notizia educativa.
Lo dico da questo lato. È una tale buona notizia, è talmente buona che è difficile da crederci. Come per dire, non è possibile. Non ci posso credere. Il Vangelo è una tale buona notizia che è difficile da credere. Perché sto dicendo questo? Perché questo si allaccia al discorso di stamattina e voi vedrete qualcosa, ascolterete qualcosa e probabilmente benedirà le vostre vite. Perché la prima cosa di cui voglio parlarvi è del modo in cui Gesù tratta le persone che dubitano. Vedete la prima reazione? Com'è la prima azione? Eppure abbiamo letto qualcosa che ha scioccato le nostre vite, perché ora parleremo un po' di Giovanni Battista, ma prima di parlarvi di lui voglio parlarvi del come Gesù ha trattato Giovanni Battista. Giovanni Battista, dice la Bibbia, era in prigione, sente parlare delle opere del Cristo, manda due messaggeri per chiedere a Gesù: sei tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ora, quanti studiano, quanti sanno, quanti conoscono la vita di Giovanni Battista, sanno che Giovanni Battista non era uno sprovveduto. Ma la prima cosa che voglio farvi vedere e farvi notare è come Gesù tratta Giovanni Battista e come lo tratta davanti a tutti quanti. Perché Giovanni Battista manda due messaggeri, non potendo venire lui di persona perché era in prigione, a chiedere: sei tu colui che deve venire? Cioè, sei tu il Messia, sì o no? Sei tu il figlio di Dio? Sei tu colui che deve morire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per l'umanità? Sì o no? Sei tu colui che deve battezzare con lo Spirito Santo? Sei tu colui che deve fare una pulizia nel popolo? Sì o no? E Gesù come lo tratta? Gesù dice ai suoi servi, ai suoi messaggeri, dice: andate a riferire a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, i morti risuscitano, il Vangelo è predicato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me. I due messaggeri vanno via e Gesù si rivolge alle folle e comincia a parlare di suo cugino Giovanni. Erano parenti. E dice: che cosa siete andati a vedere nel deserto? E quella che noi vediamo è letteralmente una difesa riguardo e attorno alla persona di Giovanni Battista. Gesù comincia a dichiarare le promesse di Dio nella vita di Giovanni. Gesù comincia a benedire la vita di Giovanni. Gesù comincia a parlare bene, a benedire, a parlare bene della vita di Giovanni. Eppure Giovanni ha appena dimostrato di essere incredulo del Messia. Vedete, ci sono situazioni nella nostra vita dove capiteranno cose che ci metteranno, ci porteranno grandi dubbi. E molto spesso il nostro rapporto con Dio viene incrinato non dai nostri dubbi, ma dai nostri sensi di colpa. Perché a volte noi dubitiamo e ci sentiamo in colpa verso Dio e pensiamo: chissà cosa Dio ora penserà di me. Sto dubitando della sua bontà, della sua presenza. Quante volte è capitato? Magari è successa una tragedia, abbiamo dubitato che Dio era con noi, abbiamo dubitato che Dio ci amasse, abbiamo dubitato che Dio in realtà avesse dei propositi per la nostra vita. Stavamo aspettando l'adempimento di alcune promesse, di alcune visioni che Dio ci ha dato, e la nostra vita prende una strada totalmente diversa. Pensavamo di andare in alto e ci troviamo in basso a raschiare il fondo del barile. E abbiamo cominciato a dubitare, abbiamo addirittura dubitato di noi stessi. E quando abbiamo cercato di risalire la china abbiamo detto: no, Dio sicuramente sarà arrabbiato con me. E Gesù invece cosa fa? Comincia a parlare bene di Giovanni Battista davanti a tutti quanti.
Amen.
Egli è colui del quale è scritto nel profeta Isaia: io manderò il mio messaggero davanti a te. E voglio dirti stamattina che quando tu dubiti, Dio continua a dichiarare le sue promesse per la tua vita.
Amen.
E quando tu pensi di essere lontano e pensi di aver perso ogni cosa, Dio continua a ricordarti che quello che lui ha iniziato, lui lo porterà a compimento.
Amen.
Dio ha iniziato un piano ed un progetto per te e lui ti benedice.
Grazie,
e anche
Signore.
Se tu parli male di te stesso, lui parlerà bene di te davanti a tutti quanti. Vedete, non possiamo liberarci dell'amore di Dio. Cioè, lui è più testardo di te. Lui non ti molla. Lui ha preso la preda e non la molla. Tu dubiti per lui e lui continua a credere in te. È il miracolo più grande. In realtà, come disse qualcuno, non è che noi crediamo in lui, è che lui continua a credere in noi. E Giovanni Battista era buttato in una prigione, pronto per decollare, o per essere decollato, pronto per essere... Questa arriva dopo.
È così.
E cioè, la sua vita sta per finire. Buttato in una prigione, nessuno saprà mai più niente di lui. E Gesù invece cosa fa? Gesù lo esalta e comincia a dire: nessuno è più grande di Giovanni Battista.
Alleluia.
Un profeta che è in prigione, sta per essere ucciso e finisce la sua vita nel dubbio. E Gesù cosa fa? Gesù invece dichiara alla fine della sua vita: lui è il più grande che sia mai esistito. Vedete, quando noi cominciamo a dubitare, ad essere nelle difficoltà, Dio punta il dito verso di noi e Dio ci dice: anche se per noi è difficile credere, non c'è nessuno più di te. Non amo nessuno più di te. Vedete, perché l'amore di Dio è noi, Dio ama la Chiesa, ma Dio ama ognuno, ogni singolo pezzo, ogni singola parte del corpo lo ama in maniera personale, cioè è come se tu fossi l'unico figlio, l'unica persona sulla faccia della terra, è come se tuo padre venisse a te e ti dicesse non amo nessuno come te. È come chiedere a un genitore quale dei tuoi figli ami di più, o come chiedere a un bambino quelle domande stupide, chi vuoi più bene, papà o mamma? Che domande sono? Già le mettiamo in crisi da piccoli. E noi abbiamo pensato che noi dobbiamo dividere il nostro amore, perché pensiamo che il nostro amore un pochettino sia come il tempo, no? Invece no, il nostro cuore appartiene totalmente ad una persona. Il nostro cuore totalmente appartiene ad una persona, ad uno. Dio ha totalmente il suo amore verso di noi. E Dio ci dice, non ho nessuno come te.
Amen.
Non amo nessuno più di te. Ma lo puoi credere che l'amore di Dio è così straordinario per la tua vita che Lui ti ama in maniera personale?
Amen.
Lui non ti butta in mezzo alla mischia e dice vi amo tutti. No, Lui prende ogni singola persona e dice tu sei la persona più importante della mia vita. Poi ne prende un altro, tu sei la persona più importante. Dove? Ma non ero io la persona più importante. E non comprendiamo che l'amore di Dio è totale e completo per ogni singola persona. Gloria a Dio. Questa è una buona notizia. È difficile da crederci, ma è una buona notizia questa qua. Non so per voi, ma per me sì. È una buona notizia. E Gesù cosa fa nei confronti di Giovanni Battista? Dichiara, nessuno è più grande. Tra i nati di donna nessuno è più grande di lui. Ma guardate cosa dice subito dopo. Ma nel regno di Dio il minimo è più grande di lui.
Amen.
Allora, Gesù sta dicendo che tu sei più grande di Giovanni Battista. So che è difficile crederci. Ma tu che volevi essere come Davide, come Gedeone, come Mosè, come Noè, come Enoch, come Tizio dell'Antico Testamento, Gesù ha detto, forse non avete capito, il minimo nel regno dei cieli è più grande del più grande nell'Antico Patto.
Alleluia.
L'unico io. Comprendete la grandezza dell'amore di Dio? Che mentre tu dubiti Gesù si sta prendendo cura di te. Che mentre tu stai dichiarando i tuoi dubbi Dio sta dichiarando nessuno migliore di lui. Che mentre tu stai mettendo in dubbio i suoi piani, i suoi progetti per la tua vita, Dio continua a dirti io ho preparato qualcosa di straordinario per te, tu ancora Amen. Non hai visto niente perché il meglio deve ancora venire.
Amen.
Ma quale grande padre abbiamo noi nel cielo? Che meraviglioso padre straordinario che si prende cura dei suoi figli. Ritorniamo un attimo a Giovanni Battista. Giovanni Battista dice qua, guardate al versetto 2, Giovanni avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli. Ci fu qua, si può dire un po'?
No.
Non sento in Africa.
È lo spirito che scalda fuori
l'aria condizionata,
la colpa è loro.
Possiamo abbassarlo un pochettino?
Sì. No, ma è loro perché mettono 80 kcal l'ora. Quindi questo non servirebbe neppure. Io la metto 26, va bene? Colpa vostra comunque.
Giovanni Battista dice la Bibbia, sentite quello che è scritto al versetto 2 perché è molto importante. Dice Giovanni Battista sentì parlare delle opere del Cristo e dubitò. Sentì parlare delle opere del Cristo, scritto al versetto 2, e mandò due discepoli a dire a Gesù, sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? E io mi chiedo, cos'è che portò Giovanni Battista a dubitare fino a questo punto? Perché, dice, udendo parlare delle opere del Cristo, dubitò.
È vero.
Di solito dovrebbe essere il contrario. Sento parlare delle opere del Cristo, E quindi molti, vediamo molte guarigioni, ci sono nei Vangeli, dice, sentendo parlare che è Gesù che stava passando, la donna al flusso di sangue andò, il leproso andò, il cieco andò, Zaccheo andò, sentendo parlare di Gesù tutti volevano vederlo, volevano essere toccati, guariti. Giovanni Battista no, udì parlare delle opere del Cristo e dubitò. Questo è bellissimo. Guardate in Matteo al capitolo 3. Vorrei leggere insieme a voi l'entrata di scena di Giovanni Battista. Perché in quello che lui dice c'è la spiegazione di quello che noi stiamo cercando di comprendere stamattina. In quello che lui predica, in quello che lui insegna, troveremo la risposta ai suoi perché, la risposta ai suoi dubbi. Siete pronti? Matteo capitolo 3. Leggiamo fino al versetto 12. Perché qua parla di Giovanni Battista e poi, arrivato a un certo punto al versetto 10, Giovanni Battista introduce Gesù. E da quello che lui dice di Gesù, noi capiremo tante cose. In quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida dal deserto, preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello ed una cintura di cuoio intorno ai lombi e il suo cibo erano locuste e miele selvatico, un tipo strano, eh? Se lo incontravi per strada ti faceva paura. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano confessando i loro peccati. Questo è un appunto molto importante perché voi non troverete mai questa espressione riferita a Gesù. Voi non troverete mai nessuno che confessa i suoi peccati a Gesù. Mai. E c'è un motivo. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Attenzione a questi tre versetti, perché qui Giovanni Battista introduce il Cristo e non solo introduce lui come persona, ma spiega quale sarà il ministerio del Cristo. Ok? Guardate il versetto 10. Era scure, è già posta la radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ed egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Giovanni Battista presenta il Cristo come colui che deve venire a mettere pulizia, a tagliare teste, a tagliare alberi, a separare il grano dalla pula, a battezzare con lo Spirito Santo e con il fuoco. E quando noi pensiamo, quando Giovanni Battista parla del battesimo con lo Spirito Santo e con il fuoco, i pentecostali dicono: amen! Ma Giovanni Battista non pensava alla Pentecoste. Minimamente pensava al parlare in lingue o a quello che sarebbe successo nell'alto solaio. La sua immaginazione, il suo pensiero andava totalmente in un'altra direzione. E se noi andiamo a leggere e a studiare i versetti 10, 11 e 12, noi vediamo che Giovanni Battista annunzia Cristo come un profeta di giudizio. Leggi un attimo il versetto 10. Voglio farvi un appunto. Giovanni Battista viene chiamato da Gesù stesso l'Elia che doveva venire. Ricordate? Sì. Per cosa era famoso Elia? Per il
fuoco.
Per il fuoco. Veniva chiamato il profeta del fuoco. il profeta del fuoco. Vi ricordate Elia? Quante volte ha fatto scendere il fuoco, di tanto in tanto qualcuno gli stava un pochettino antipatico, lui faceva scendere il fuoco dal cielo, riduciamolo in cenere. Una volta Giovanni e Giacomo, ripieni d'amore fraterno e di passione per le anime, volevano emulare Elia quando i samaritani non accolsero Gesù e dissero a Gesù: Signore, vuoi che facciamo scendere fuoco dal cielo come fece Elia? E Gesù si gira verso di loro e dice: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per uccidere e distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Il fuoco ha sempre avuto a che fare con giudizio, con morte, condanna, separazione e distinzione, coloro che appartengono a Dio, coloro che non appartengono a Dio. E guardate Giovanni Battista, l'Elia che doveva venire come annuncia il Cristo, lo annuncia come un profeta di fuoco.
Amen.
Guardate qua, non dire amen, perché poi ci rimaniamo. E la scura è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me più forte di me, non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel grano, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Giovanni Battista, l'Elia doveva venire, il profeta del fuoco annuncia Cristo come il fuoco inestinguibile, il fuoco consumante. Giovanni Battista annuncia che Gesù sta per venire a fare pulizia, a fare separazione. E quando ode le opere del Cristo, dubita. Perché? La risposta la troviamo nella risposta che Gesù diede. Andate a dire a Giovanni ciò che udite e ciò che vedete. I sordi odono, gli zoppi camminano, i ciechi vedono, i morti risuscitano. Il Vangelo è predicato ai poveri. E beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Sapete questa espressione cos'è, come può essere tradotta nel testo greco? Scusa se non è come ti aspettavi. Giovanni Battista aveva annunciato il Cristo, e ciò che lui vede fare al Cristo lo porta nel dubbio, perché dice: io pensavo che tu venivi per fare pulizia, e invece di fare pulizia stai togliendo i peccatori e le prostitute. Nella cultura ebraica gli zoppi e i ciechi erano odiati da Davide. Se noi andiamo a leggere in seconda Samuele, quando Davide, un re, andò a conquistare Jebus, che era Gerusalemme, arrivò una sfida dove disse: anche i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. E da quel momento in poi, i ciechi e gli zoppi, dice la Bibbia, ci fu un detto: i ciechi e gli zoppi sono odiati da Davide. Ma in realtà non era così, ma si creò una cultura talmente forte su questo argomento che ai tempi di Gesù, pensate, c'era la tradizione che i zoppi e i ciechi non potevano entrare nel tempio, perché erano dichiarati impuri. Se voi andate a leggere nel Vangelo del Matteo, al capitolo 21, voi trovate il fatto che quando Gesù entra nel tempio, lui lo purifica, getta per aria le tavole, ve lo ricordate? Ve lo ricordate? E subito dopo aver dichiarato: la mia casa, la casa del Padre mio, sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le nazioni, scritto, e subito dopo lui guarì tutti i ciechi e tutti gli zoppi.
Wow.
Non è straordinario? Gesù viene a mettere sotto sopra la tua teologia. Gesù viene a mettere sotto sopra l'insegnamento della Chiesa Cattolica, della Chiesa Evangelica, di tutte quelle strutture religiose che hanno pensato di avere la giusta immagine di Dio, e nel momento in cui Gesù comincia a operare ci porta nel dubbio. Perché? Perché non è come l'aveva immaginato. E Gesù manda a dire a Giovanni Battista: scusa se non è come ti aspettavi, perché quelli che tu volevi fare fuori sono le persone per le quali io sono venuto. Alleluia. I poveri, secondo la cultura di Israele, secondo la cultura di quel tempo, noi non comprendiamo certe espressioni perché ci manca la cultura, ma secondo la cultura ebraica tutti coloro che avevano infermità e malattie erano maledette da Dio, cioè erano in quella situazione perché Dio le aveva giudicate. Un lebbroso non era un lebbroso così tanto per, era lebbroso perché Dio aveva giudicato quella persona, e se nessuno sapeva qual era il problema di quella persona, le persone dichiaravano: Dio sa quale peccato hai fatto, ecco perché ti trovi in queste condizioni. Ed è questa la cultura che oggi anche contamina la cultura e l'insegnamento della Chiesa Cattolica, della Chiesa Evangelica, che deve sempre trovare una scusa o una motivazione per il problema che hai. Che cosa hai fatto? Ti trovi un problema, ti muore qualcuno, hai un incidente, arriva la malattia, vuol dire che il Signore vuole insegnarti qualche cosa. Mentre Gesù cosa faceva invece quando arrivava davanti ad un malato? Gli faceva la consulenza. Arrivava da un malato e diceva: che comunità frequenti, sorella? Oppure: chi è il tuo pastore? Oppure: ma dai la decima? Oppure: sei sottomesso alle autorità? Quante consulenze ha fatto Gesù prima di guarire? Perché? Perché Gesù è il sì di Dio per la tua vita. Gesù è venuto per dirti: io ti amo alla follia, in qualunque cosa tu hai bisogno io mi prenderò cura di te. Questo ha portato nel dubbio, ha portato in crisi Giovanni Battista, perché lui voleva vedere il fuoco dal cielo. Lui voleva vedere giudizio, non grazia. Lui voleva vedere separazione, non inclusione. Lui voleva vedere una purificazione, secondo il concetto della legge di Mosè. Invece Gesù, dice la Bibbia, è venuto per i malati, non per i sani. Gesù è venuto a chiamare ravvedimenti ai peccatori e non i giusti, cioè non coloro che si sentono giusti, ma coloro che sanno di avere bisogno della grazia e della misericordia di Dio. E quando i due discepoli da parte di Giovanni sono venuti a dirgli: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Gesù non ha reagito male. Gesù ha detto: dal mio cugino non me lo sarei mai aspettato. Parenti. Belle parenti che avevo caro. Immaginate Giovanni Battista che per 6 mesi ha predicato del Cristo, lui che quando ha visto Gesù venire da lontano ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è lui. E le persone gli chiedono: ma come fai a dirlo? E Giovanni lo dice: colui che mi ha mandato a battezzare in Israele mi ha mandato affinché lui fosse manifestato. E il Dio che mi aveva mandato mi ha detto: quando vedrai lo Spirito Santo scendere su di lui a forma di colomba, lui è colui che battezzerà con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho attestato che lui è veramente figlio di Dio. Dopo, il giorno dopo, lo vede arrivare di nuovo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dopo 6 mesi: sei tu colui che deve venire? È il problema di bipolarismo, chi è? Sei schizofrenico, cos'hai? C'è da 6 mesi che predichi su di me e ora ti vengono i dubbi. Qual è il dubbio più grande che portò Giovanni Battista a fare una dichiarazione del genere? Sapete qual è? Troppa grazia. Troppi malati guariti, non è possibile. Troppi poveri ristorati, non è possibile. Il Vangelo non può essere predicato così per le strade davanti a tutti. Deve essere chiuso all'interno delle sinagoghe ed è solo per il popolo di Israele. E Gesù ha detto: no, io sono venuto per tutta l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, alleluia, affinché chiunque per il popolo di Israele i poveri erano una categoria di persone che doveva essere esclusa dalla società. E Gesù cosa dice? Io sono venuto per annunziare la buona notizia ai poveri. E il concetto non è il povero semplicemente colui che non ha i soldi, che non può comprarsi qualcosa da mangiare. No, per la cultura ebraica il povero è colui che è stato maltrattato, calpestato e considerato di seconda categoria. E Gesù dice: io sono venuto per annunciare la buona notizia a quelle persone che voi state escludendo. Per me sono le persone più importanti. Ed è questa la lotta continua che c'è nelle strutture religiose. Lui merita, lui no. La cena del Signore, quelli che sono battezzati, no, quelli che fumano, gli adulteri, i fornicatori, i divorziati, quelli che giocano al lotto. Noi facciamo queste separazioni continue, costanti, ci sentiamo migliori, cominciamo perché abbiamo un bisogno assoluto di sentirci migliori di altri o peggiori. Abbiamo bisogno delle classi sociali anche all'interno del corpo di Cristo. Oh, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E là tutti i pentecostali dicono alleluia. No, Giovanni Battista non stava parlando del parlare in lingua, dell'esperienza pentecostale dell'Alto Solaio. Giovanni Battista stava parlando di giudizio, stava parlando di separazione, perché il fuoco separa, il fuoco purifica. Mentre Giovanni, Gesù ha detto: andate a dire a Giovanni quello che udite e quello che vedete e quello che udite. Alleluia. Il Vangelo è annunciato in terra. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Giovanni Battista si era scandalizzato di Gesù quando udì delle sue opere, perché non riusciva a capire il motivo per il quale il Figlio di Dio, l'unto dell'Eterno, stava facendo un lavoro di inclusione e non di separazione. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per...
Amen.
Grazie, Signore.
La parola molti nel testo greco significa moltitudini, non molti, perché lui è venuto per tutti, non per molti. La parola molti è stata tradotta male nelle nostre Bibbie. La parola molti significa per le moltitudini. Gesù è uno scandalo continuo per la religiosità attuale. E lui mette sotto sopra il nostro concetto di grazia e di misericordia. Giovanni Battista va a dubitare di colui che fino a qualche giorno prima dichiarava: lui è l'agnello di Dio. Dopo qualche giorno: sei tu colui che deve venire o noi dobbiamo aspettare un altro? E Gesù fa questo effetto nella nostra vita. A volte noi non comprendiamo. Guardate cosa c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, andiamo alla conclusione. Giovanni capitolo 1, il versetto 16 dice così: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua purezza cosa? Grazia su Giovanni 1, versetto 16. Fratelli, la grazia di Dio ci dà fastidio quando è applicata ad altri. Quando è applicata a noi è bellissimo. Io ho ascoltato testimonianze e esposizioni a volte nelle nostre comunità che fanno veramente impazzire. Cioè, succede qualcosa di brutto nella vita di Ferruccio e dico: è perché Dio sta sistemando la tua vita, Ferruccio, Dio vuole insegnarti qualcosa, che all'Eterno, mi faccio tremare pure la mano, guarda come sono bravo, che all'Eterno, metto pure con il freno, che all'Eterno, alleluia. Quando le cose succedono nella mia vita dico: il diavolo mi sta perseguitando. Noi siamo incredibili ad applicare la grazia di Dio su di noi, perché diciamo: perché Dio conosce. Quando lo dobbiamo applicare nella vita degli altri è troppa grazia, però, che c'è tutto questo misericordia, tutto questo amore incondizionato, non è possibile. E non ci rendiamo conto che Dio tratta con noi come noi trattiamo con i nostri... Quanti hanno figli? Ok, Quanti avete dei figli che di tanto in tanto hanno fatto qualche problema? Beh, tutti noi siamo stati figli, siamo figli, siamo stati figli, voglio dire. Ci fa piacere essere, nonostante quello che abbiamo fatto, rimanere nello stato di famiglia? Sì o no? Sì o no? Fa piacere rimanere nello stato di famiglia, magari anche quando hai commesso qualcosa che magari era tosto, magari avevi combinato una cosa proprio incredibile, arriva tuo padre e ti dice: tu sei mio figlio. È chiaro che io non capisco e non approvo tutto quello che fai, ma quello che fai non cambierà mai il fatto che tu sei e rimarrai per sempre mio figlio. Questo si chiama amore incondizionato. E Gesù un giorno ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a coloro che gli danno. Noi abbiamo una misericordia infinita e smisurata a livello umano, ma quando parliamo di Dio lo dipingiamo come un mostro. La grazia di Dio è qualcosa che non può essere espresso. Sono stati scritti libri, fatte conferenze, alcuni hanno parlato della ipergrazia, di questa grazia che è troppo, troppo abbondante, troppo evidente, troppo, troppo esaltata. Come fai a chiamare la grazia in maniera sbagliata? Cioè, come fai a non definire la grazia come qualcosa di veramente iper? Perché se la grazia non è pazza, non è grazia. Come fai a rinchiuderla dentro alcune regole? Come fai a darle una data di scadenza da consumarsi preferibilmente entro il? Oppure la grazia è ricaricabile, cioè con i tuoi peccati scarica e con la santità ricarica. Non è grazia, è una batteria, è un telefonino, è una cinepresa. Non è l'amore di Dio incondizionato che ti ha amato prima che tu nascessi. E che i tuoi peccati sono stati perdonati già prima che tu li facessi. Già qualcuno sta pensando cosa vado a fare dopo. Ma quanti di noi, avendo sentito parlare della grazia di Dio, subito dopo dicono: gloria a Dio, ora me ne vado un po' a peccare, dato che la grazia di Dio provvede per ogni mio peccato, alleluia, all inclusive, tutto completo. No, la grazia di Dio, se non ti porta ad amare di più Dio, è un messaggio che non ha senso. Quanti di noi è stato insegnato che dobbiamo invocare il sangue di Gesù per i nostri peccati dopo averli commessi? Dai.
Non hanno usato.
Sapete che in nessuna parte della Bibbia è scritto? In nessuna parte della Bibbia è scritto che devi invocare il sangue di Gesù dopo che ti ho peccato. Posso azzardare a dire una cosa? È magia. E non ce ne rendiamo conto. Si chiama magia. Tu pensi che il sangue di Gesù ti lava dopo che tu hai confessato un peccato? Sai come si chiama questo? Magia. E lo abbiamo fatto senza rendercene conto, perché il sangue di Gesù è stato sparso una volta.
Amen. Alleluia.
Hai perdonato tutti i peccati di tuo figlio perché lui ti ha chiesto perdono per tutti i peccati che lui ha fatto? Sì o no?
No.
Mai. Tu pensi che Dio ti perdona i peccati perché tu glieli vai a confessare tutti quanti indistintamente? Se fosse così noi saremmo veramente in guai. Voglio dirti che l'amore di Dio copre cose che tu neanche immagini e cose che neanche pensi. cose che neanche avrei mai pensato di confessare o di dichiarare, perché per te sono cose normali, davanti a Dio sono un abominio. Ma la grazia di Dio e l'amore di Dio è arrivata prima del tuo peccato, è arrivata prima dei tuoi sbagli, è arrivata prima della tua caduta, e quando tu sei caduto, lui era già lì a sostenerti. Lui non è venuto a prenderti quando tu gli hai chiesto di intervenire. Lui era già lì quando tu sei caduto, perché lui arriva sempre prima di te. Ah, non è un giusto amen questo qua. Non si è capito. Lui arriva, lui è prima di te in qualunque cosa tu faccia. Quando tu sei in una situazione di tenebre, non pensare che Dio sia lontano da te. Lui è lì prima di te.
Amen, grazie Signore.
Dove posso andare? Sono entrato in questa situazione, non so se Dio mi potrà tirare. No, non l'hai capito, lui è lì prima di te. E lui non si contamina, perché nessuno può contaminare o maledire colui che è benedetto. E lui è lì. Lui non entra nella tua situazione per tirarti fuori, lui è dentro la tua situazione per spingerti fuori. Lui arriva prima di te, la sua misericordia è prima di te, la sua grazia è prima di te. E qualunque cosa tu abbia programmato, io voglio che tu sappia che Dio non ti lascerà mai e non ti abbandonerà mai. E qualunque cosa tu farai, lui sarà lì sopra di te a spingerti verso l'alto. Questa non è una scusa per fare quello che vogliamo, perché le conseguenze non hanno a che fare con la nostra eternità, hanno a che fare con questa vita terrena. Però voglio che tu sappia che Gesù vuole che tu sperimenti vita e vita abbondante nella tua vita, e che questa vita presente possa essere un esempio di quello che succederà dopo che tu andrai. Dopo che tu chiuderai gli occhi, lui ti ha dato la caparra, lui ti ha dato l'anticipo, e noi lo possiamo sperimentare qui ed oggi con la potenza dello Spirito Santo.
Grazie.
Non ti scandalizzare della grazia, perché in qualunque modo tu la possa descrivere, sappi che non sarà mai come tu te lo aspetti, ma sarà sempre smisuratamente al di là di quello che tu chiedi o di quello che tu pensi. E Gesù ha detto ai discepoli Giovanni Battista: andate a dire a Giovanni, scusami se non è come ti aspettavi, ma sono venuto per una missione e neanche tu riuscirai a cambiarmi. Mi dispiace se avevi un concetto sbagliato di me. E concludo con le parole di Gesù: quando uscito dal deserto nella potenza dello Spirito Santo, entrò nella sinagoga di Nazareth e gli fu dato da leggere il libro, il rotolo di segni. Lo aprì e trovò quelle parole dove erano scritte: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri.
Amen.
E mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno della grazia del Signore.
Grazie, Signore.
Scusate se non è come vi aspettate, ma papà è veramente buono.
Grazie,
la sua benignità dura in eterno. E quando Gesù dichiarava ai farisei: le prostitute e i pubblicani andranno davanti a voi nel regno dei cieli. Cioè, lo lapidiamo subito o aspettiamo qualche minuto? Lui andava, si dice dalla nostra parola, ci faceva apposta, ci faceva apposta, proprio li provocava, proprio per dire: voi non avete il diritto di presentare Dio in maniera sbagliata. Ed ecco perché Gesù molto spesso diceva: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico realmente come stanno le cose. Perché? Perché Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. E nessuno ha mai visto il Padre se non colui che ce l'ha fatto conoscere.
Alleluia. Amen.
Dio è buono, ce l'ho visto. No, fai, no, puoi continuare a farlo suonare tranquillamente. No, puoi lasciare una cosa.
Era un buon...
Buona pace.
Alleluia. Comprendiamo il motivo per il quale Giovanni Battista ha dubitato. Ci sono cose che tu sentirai da parte di Dio che andranno al di là della tua esperienza, al di là della tua modo di credere di Dio. Quando Gesù entrò a Gerusalemme, vi ricordate? Una moltitudine sopra un cavallo, sopra un puledro d'asino, e i farisei che stavano facendo il culto dicevano: Gesù, lascia, fai stare, silenzio, fai stare insieme, stiamo facendo il culto a Dio. E Dio stava passando di noi. Gesù, fai stare in silenzio le persone, stiamo adorando. E Dio passava dietro di loro e faceva. E mentre noi pensiamo di avere la dottrina, la sana dottrina, non ci rendiamo conto che stiamo andando contro determinate cose. Gesù andò a scuotere la teologia, la dottrina, la coscienza. Quando lui dichiarò, vi ricordate, avanti ai suoi discepoli, vi do un nuovo comandamento. Come no? Cioè, ne abbiamo 10, non c'è 11. No, no, i 10 non sono per voi. Il mio popolo non vivrà sulla base dei 10 comandamenti. Il mio popolo vivrà sulla base di un unico comandamento che vi do. E qual è? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Chi che poteva dare i comandamenti se non Dio? Quando Gesù diceva lo Spirito Santo che voi conoscete è con voi e sarà in voi, quegli ebrei erano una bestemmia. Noi diciamo gloria a Dio per gli ebrei, ma chi sta dicendo? Ma chi sta dicendo? Lo Spirito Santo è solo per i re, i profeti, i sacerdoti. Lo Spirito Santo è su di loro, non è dentro di loro. Non Gesù ha detto nella nuova creazione lo Spirito Santo sarà, abiterà dentro ogni persona che crede in me. Anche i pagani? Anche i pagani. Quelli che sono idolatri? Anche quelli che sono idolatri. E non ci rendiamo conto che Gesù è andato a scuotere e a ribaltare il modo di credere di Dio su Dio che tutti avevano. Ci sarebbe tanto da dire su questo. Accolgo l'invito di Ferruccio che mi dice fermati. Alleluia, vogliamo pregare un attimo, vogliamo pregare. Alleluia. Lasciati sorprendere dalla grazia di Dio. Lasciati conquistare dalla grazia di Dio. Lasciati avvolgere. Lascia che la grazia di Dio possa essere lo stile di vita che tu hai per Lui. Alleluia. E anche se questo porterà scompenso nella vita di altri, addirittura in alcuni casi porterà quasi una forma di scandalo. Gesù ha detto beati coloro che non si saranno scandalizzati di me. La grazia di Dio scandalizza i pervenisti, la grazia di Dio scandalizza coloro che hanno un'idea sbagliata di Dio, lo considerano Dio ma non riescono a vederlo come padre, lo esalto come creatore ma non riescono ad abbracciarlo come padre, lo proclamano re e signore ma non riescono a realizzare l'abbraccio di papà. Alleluia, lui è papà. La Bibbia dice che nessuno ci ha mai mostrato il padre se non Gesù. Gesù ha detto io e il padre siamo uno, io e il padre. Com'è Dio veramente? Com'è Dio veramente? Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre.
Alleluia.
Io e il Padre siamo uno. Filippo un giorno glielo chiese, anzi Tommaso chiese mostraci il Padre, ci basta. E Gesù ha detto da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Alleluia. Per favore non scandalizzarti della grazia di Dio, non scandalizzarti del suo amore, perché così come lui ha avuto misericordia di te, lui avrà misericordia verso tutte le persone che incontrerai per strada. E ogni singola persona è preziosa ed importante davanti agli occhi del nostro Padre Celeste. Ogni singola persona. Alleluia. Alleluia. Voglio raccontarvi questa testimonianza e poi cedo il microfono al pastore. Qualche mese fa un amico mio, accomodatevi, qualche mese fa un amico mio mi stava tagliando i capelli, un fratello, lui è un ero a Napoli, lui è autista di ambulanza, l'autista del 118. Loro hanno un appalto particolare all'azienda con la quale lavoro, loro addirittura hanno, portano, fanno i trasporti e portano in ospedale i carcerati, cioè i carcerati, coloro che sono in carcere, che si sentono male, che hanno degli attacchi, delle situazioni molto gravi, loro hanno questo appalto, vanno in carcere perché vengono chiamati dalla sicurezza e portano il carcerato nell'ospedale per quello che... Arriva una chiamata dove c'era un carcerato messo con il 41 bis, quindi massima sicurezza, isolamento. E quello che dovevano trasportare era un boss della camorra ad alti livelli, di cui non faccio nome, il quale si è sentito male, aveva un attacco di un infarto in corso, l'hanno chiamato e lo hanno portato in ospedale. E lui mi ha detto: Corrado, tu non hai idea della lezione che mi ha dato il Signore in quel giorno. Perché quando io ho capito chi avevamo lì nell'ambulanza, la prima cosa che ho pensato è: sarebbe meglio che morisse ora. Questo è stato il primo pensiero. Un uomo che ha fatto tanto male, un uomo che ha distrutto, che ha contribuito a distruggere la città di Napoli. E mentre lui stava pensando, lo Spirito Santo gli parla e gli dice: la persona che tu hai in ambulanza per te è un paziente, non è un camorrista. Il tuo compito non è giudicarlo, il tuo compito è portarlo in ospedale. La sua situazione personale è una cosa che riguarda me. Il tuo compito è affinché lui sia, arrivi in tempo in ospedale e sia salvato. Comprendete dove sto andando? Questo è forte. Lui ha detto, lo Spirito Santo mi ha dato un insegnamento, che mi ha detto: noi molto spesso giudichiamo le persone per quello che abbiamo sentito dire, per quello che abbiamo letto o per quello che abbiamo fatto, e noi dichiariamo dei giudizi su quelle persone. E il Signore ha detto: ma chi è che conosce il cuore e la vita personale e cosa sta accadendo in questo momento nella sua cella di isolamento? Tu non lo sai. E il tuo compito non è giudicarlo. Il tuo compito è guidare più velocemente possibile per farlo arrivare il prima possibile in ospedale. Mi ha detto: Corrado, quando noi abbiamo questo tipo di pazienti, noi siamo scortati dalla polizia. Seguitemi. La legge dice che un poliziotto deve stare accanto a me nell'ambulanza e dobbiamo essere scortati da una gazzella della polizia. Perché? Perché stiamo portando una persona rinchiusa nella massima sicurezza. Quindi dobbiamo evitare che ci possa essere un'evasione. E quando lo Spirito Santo mi parlò in questo modo, io cominciai a guidare il più velocemente possibile verso l'ospedale. E il poliziotto mi disse: tu devi aspettare la scorta, perché noi abbiamo un mandato dal giudice che dice che la scorta deve accompagnare l'ambulanza. E lui disse: io ho un mandato e il mio mandato non è quello di aspettare voi, ma fare in modo che il mio paziente arrivi più velocemente possibile in ospedale. Quindi, che voi ci siate o no, chi mi ha dato il lavoro mi autorizza a lasciarvi dietro e arrivare più velocemente possibile in ospedale. Perché se io non faccio il mio lavoro, io vengo licenziato. Comprendete a volte che a volte il nostro giudizio sulle persone è determinato da quello che noi pensiamo di essere. E lui disse, l'altra volta è successo che dovevo fare un ricovero d'urgenza e tutti sapevano che quello che stava entrando in macchina era un pedofilo. Perché noi lo dicono, le guardie carcerarie ce lo dicono, chi è che ci stiamo mettendo dentro. E quando il mio collega disse sempre che chi avevamo messo dentro era un pedofilo, lasciò cadere la barella letteralmente per trattarlo molto male. E disse, io forte di quell'insegnamento che avevo ricevuto qualche giorno prima, disse al mio collega, quando tu sei con me non ti permetterai mai più di fare una cosa del genere. Per noi lui è un paziente, è il nostro compito è portarlo più velocemente possibile in ospedale affinché si possano prendere cura di lui. Quello che succede tra lui e la legge non è un problema nostro, è un problema suo. Il nostro compito è vedere ogni persona con un bisogno. Questa è la grazia. E chi conosce il cuore di ogni singola persona?
Dio.
Lui, non noi. Il nostro compito è raggiungere le persone con la buona notizia e fare questo lavoro di trasporto, portare le persone dalle tenebre alla luce, portare le persone dal luogo di prigionia ai piedi della croce, prendere le persone da questa situazione e portarle a Dio. Noi facciamo da traslocatori, non da giudici. E finché rimaniamo in questa attitudine non avremo mai uno scandalo nel nostro cuore, perché sappiamo che Dio tratta tutti allo stesso modo e dà a tutti la stessa identica opportunità. Amen?
Amen.
Quando chiuderemo gli occhi sapremo la verità su tante cose, ma in questo momento il nostro compito non è giudicare, è amare. Il nostro compito non è lasciarci scandalizzare dalla grazia di Dio, ma lasciarci coinvolgere dalla grazia di Dio ed essere strumenti di grazia, perché come hai ricevuto così dai. Oh gloria, ma ci vuole bene. Oh gloria a Dio. Preghiamo un attimo, dai, preghiamo un attimo, chiediamo allo Spirito Santo di fare scendere questa parola nel vostro cuore. Alleluia. Di chiedere allo Spirito Santo di trattare il nostro cuore. Abbiamo così tanto bisogno di essere rinnovati nella nostra mente. Abbiamo a volte una mente così religiosa che è impenetrabile dalla grazia di Dio, perché abbiamo già i nostri modi di pensare, i nostri modi di giudicare. Pensiamo che ormai abbiamo capito tutto di Dio, non abbiamo capito niente in realtà. Alleluia. Spirito Santo, nel nome di Gesù. Alleluia. Preghiamo un attimo.
Come la lasciate, che la lasciate.
Ricordiamoci, sono spesso incomprensibili. Sì, ci hai fatto umani, ci hai fatto vulnerabili, ci hai fatto di carne, ci hai fatto deluso. Però attraverso la tua grazia, attraverso la tua luce, Padre, che noi ci facciamo a sentirci più forti. Ti ringraziamo per il privilegio della tua liberazione. E dacci la forza con la nostra vita. Potremmo vorrei dare di fare questo lavoro per la tua vita, la tua sloca. Dacci la forza di essere esempio. Anche se cadiamo, e tu lo sai, tu ci riami, e tu ci riperdoni. Tu ci hai già perdonato. Signore, per me in questo momento
Certezza di appartenere al Padre e che non c'è niente, nessuna cosa che tu possa fare che possa mai separarti da lui. Tu sei in Cristo, sei una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Non lasciarti condizionare dai sensi di colpa. Gesù ti ha lavato e pulito da ogni colpa e liberato da ogni senso di colpa. Grazia è incondizionata, la sua misericordia va al di là dei tuoi pensieri, della tua stessa immaginazione. Non devi fare qualcosa per diventare qualcuno davanti a lui, non devi fare qualcosa per attirare la sua attenzione. Lui ha già fatto ogni cosa per te, lui, tu sei perché lui ha fatto qualcosa per te, tu sei perché lui ha fatto qualcosa per te. Lui ha fatto qualcosa per te, oggi tu puoi fare qualcosa per lui, non per diventare qualcuno, ma perché sei qualcuno, grazie alla sua opera, grazie alla sua grazia, grazie alla sua misericordia, tutto è come.